va ora in onda. Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti, amici di Radio Imago. Emanuela vi parla, come al solito, dalla finestra Artemisia, viaggio al centro del colore. Oggi sono in studio e qui con me c'è un amico e un collega. È un collega perché insegna, come me, al liceo artistico, ma è anche un pittore. Vuoi presentarti tu?
Va bene. Claudio Zanini, vengo da Trieste negli anni 50, a seguito dei miei genitori. Sono molto imbarazzato.
Non preoccuparti, rilassati perché tanto siamo amici.
Beh, ho fatto il liceo artistico.
Quindi, come è cominciato?
Ecco, la mia carriera inizia con il liceo artistico. Anzi, la mia carriera inizia, direi, piuttosto male, con una scuola di perito tecnico.
Ah, quindi sei capitato dopo?
Poi, sì, dopo essere stato bocciato per via della matematica, finalmente mi hanno mandato al liceo artistico. E naturalmente la mia carriera scolastica si è rovesciata.
Certo.
Da pessima è diventata ottima, con bellissimi voti.
Quindi casualmente l'hai scoperta, non c'è stata un'iniziazione, qualcuno che ti ha incoraggiato?
Sì, in effetti sì, io avevo un amico che faceva il liceo artistico e me lo magnificava, anche perché poi il liceo artistico ai tempi era ancora Brera.
Per cui quindi sei stato proprio nella sede storica del liceo
storica,
artistico milanese.
Certo, che è molto affascinante, piena di misteri.
E com'era in quegli anni? Perché io sono arrivata all'accademia qualche anno dopo e ho dei ricordi forse diversi dai tuoi.
Beh, c'era questo grande palazzo con questi corridoi bui,
che credo, uguale.
Credo che ancora adesso siano bui,
sì,
però con queste grandi gessi delle statue classiche,
certo,
che convevano una certa, come dire, rispetto, suggestione.
Ah beh, un certo fascino ce l'hanno sempre, anche se sono molto impolverate,
impolverate
al buio.
Sì.
Cioè questa sensazione di degrado, un po' di abbandono, Brera purtroppo ce l'ha anche adesso.
Ce l'ha anche adesso, sì.
Sono stata recentemente con dei miei ex alunni a vedere se c'era qualcosa di diverso, in realtà ho visto che non è cambiato molto. Senti, e i tuoi ricordi quindi di questa esperienza?
Ma i miei ricordi sono molto molto belli, cioè, ho avuto dei professori, cioè, grandi pittori, Consadori. De Rocchi, poi l'ambiente era anche molto, come dire, piacevole, perché spesso quando si andava a giustificare a Bar Giamaica, perché tutta la segreteria di lezione era lì, era piazzata lì.
Era una specie di dépendance.
Ma malgrado appunto queste cose, cioè, si è studiato abbastanza seriamente.
E tu hai fatto il liceo tradizionale, quindi
sì,
non quello.
All'epoca c'era ancora il liceo tradizionale.
Che era 4 anni più l'anno integrativo.
Infatti ho fatto il primo anno integrativo perché poi mi sono iscritto a filosofia.
Ah, quindi hai preso un'altra strada ancora.
Sì, un'altra strada, perché adesso devo dire che purtroppo dopo aver fatto l'accademia mi sentivo ancora piuttosto ignorante.
Ci fermiamo un momentino e riprendiamo tra poco.
Domani che giorno arriverà, il tempo a spasso, la vita si porta, la gente indifferente, che saluta piano al piano in una scala di velluto black and white, si beve tomato e tequila, boom boom, boom boom, boom boom, boom boom. La fine del mondo è prevista domani, col tempo in 4/4, senza giocare col basso e col ritmo, che basso il tuo ritmo sostiene, ma non starò a vedere ancora, non ho pazienza di aspettare che domani, domani, tomorrow, tomorrow, the man, the man, the man, la vita ti gira intorno, I don't understand the way, domani, domani, tomorrow, tomorrow, the man, the man, the man, la vita ti gira intorno. Che vita ospiterò,
La chiave del successo porta un'ora di lussurie e fantasie. Occhiate grigie, un altro sbaglio di perplessità. Il mare da pazienza eternità. La donna indiana è seduta sul letto di loto, ritiene il passo di un antilope in corsa. Distacco ne ha dato abbastanza e sì, la parole gezzate in rima. La rima che viene soltanto sostando, soltanto sostando. Ma non starò a vedere ancora, non ho pazienza di aspettare che domani, domani tu molo, tu molo, the man, the man, the man. La vita ti gira intorno, c'è da comprare niente, chissà. Domani, domani tu molo, tu molo, the man, the man, the man. La vita ti gira intorno.
Dunque, Claudio Zannini ci stava raccontando come ha iniziato a interessarsi di pittura. Eravamo rimasti all'Accademia.
Ecco, l'Accademia, anche lì un periodo bellissimo, anche se cioè, gli studi non erano molto approfonditi, però era l'anno, gli anni della contestazione. L'Accademia si voleva fare, come mi ricordo, come il Bauhaus, per cui grandi corsi, documenti.
In che anni esattamente?
Comunque siamo negli anni 68.
Ah, quindi proprio 68, nel clou della contestazione.
Infatti io ho iniziato nel 67, l'ho finita nel 70. Mm-hmm. Quindi un'atmosfera molto vivace, molto stimolante, cioè si lavorava poco in maniera tradizionale, però io c'erano tanti progetti, insomma, che quando uno poi era giovane era la cosa migliore, tutto sommato.
Sono, certo, più divertenti sicuramente.
Divertenti. Anche per voi sono cose che poi ti ritornano dopo, magari come stimoli, anche se al momento non riesci a, come dire,
a metterli a frutto
subito.
E quindi finita.
E quindi, ecco, l'Accademia, ho fatto il corso di pittura prima con Reggiani, poi è andato via Reggiani, è venuto purificato e ho finito appunto nel 70 con purificato.
Ma sai che abbiamo avuto lo stesso docente? Anch'io sono stata con purificato, perché inizialmente avevo Dino Lanaro. Poi ci sono state un po' di divergenze circa il metodo che applicava, quindi ho chiesto di cambiare aula e sono andata con Purificato, che aveva allora Gandola, Bruno Gandola come assistente.
Repossi c'era.
E Repossi ricordo che insegnava decorazione, quindi probabilmente è passato su una cattedra parallela. Quindi con Purificato com'è stata?
Ma io mi ricordo appunto che c'era questo assistente Repossi, che era una persona molto gradevole. Di Purificato il buono era che appunto veniva il primo giorno dell'anno e poi l'ultimo per farci salvare.
Quindi non vi affliggeva con la sua presenza.
Appunto, e questo era un vantaggio, insomma.
Ma comunque era produttivo stare lì.
Sì, abbastanza produttivo, insomma, certo. Non è che avevo prodotto, cioè lì non ho prodotto molto, producevo di più a casa, ecco.
E lì ti serviva come stimolo per lavorare poi a casa tua.
E lì è iniziato il mio primo periodo a astratto, con la prima mostra fatta da Due Foglio nel 1972, mi sembra.
Quindi sei nato come astrattista.
Sì, anche perché ancora prima di fare il liceo mi piaceva molto Paul Klee.
Ah.
Per cui da lì è iniziato questo interesse per l'astrattismo, che poi continuare.
Infatti, avevo in mente di chiederti chi sono i tuoi modelli, quindi Paul Klee.
Sì, Paul Klee è il mio modello principale da cui tutto è nato, anche se poi ho lottato molto per distaccarmi da lui.
Perché come tutti i genitori, no? Giustamente a un certo punto bisogna salutarli e prendere un cammino proprio.
Perché è stata poi un'esperienza molto, anche direi, profonda, perché poi io, come ho detto prima, no, mi sono iscritto all'università, ho fatto filosofia, mi sono laureato con una tesi proprio su Paul Klee.
Per
cui ho studiato proprio
dall'interno. Cosa ti piaceva esattamente di lui?
Mi piaceva questo mondo, come dire, potrebbe dire, aspetta, che pesca nell'inconscio, poi che prende anche dai linguaggi infantili, primitivi, i linguaggi delle favole, delle scritture, non so, extraeuropee.
Quindi le origini, ti interessava il fatto che ci sia un'origine lontana da cercare?
Poi questo scavare nel linguaggio pittorico con questi piccoli lavori che si susseguiva con una specie di diario giornaliero. Perché una grande opera come complessità, piccola nelle dimensioni, ecco, delle singole opere. Perché non penso che lui abbia fatto un quadro più grande di, non so, di 170.
Ci fermiamo un momento e poi riprendiamo il discorso.
Molto anche una delle sue tecniche, come dire, privilegiate, cioè l'acquerello. Io sempre, all'inizio ho dipinto sempre acquerelli in chiostri di china, su supporti, soprattutto cartacei.
Ecco, carta porosa.
Carta porosa, sì, piccoli formati, con effetti anche di, come potrebbe dire, di sgocciolamento, di colore molto libero che poi...
Giocavi anche sulla casualità.
Ecco, molto sulla casualità, sì. All'inizio magari era... Ecco, questa forse è una caratteristica, cioè di pensare una struttura geometrica razionale e poi dopo sfuggire alle maglie di questa geometria fidandomi del tutto alla razionalità della macchina, del segno.
Quindi partire da una regola per poi romperla.
Per poi romperla.
E senti, hai avuto altri pittori che ti hanno ispirato, artisti di diverso genere?
Ma la verità, beh, ti è rimasto questo, come dire, punto iniziale. Poi ho proseguito, secondo me, in modo abbastanza originale con tutta una serie di acquerelli, la cui ultima fase virava tutto sul blu, sull'azzurro. Anche lì, cioè, l'impostazione del quadro era una linea dell'orizzonte fissa, no? E poi da questa linea si partivano dei colori verso l'alto e verso il basso, con suggestioni vagamente paesaggistiche, poi molto spesso del tutto astratte. Questa
è la tua scelta iniziale, diciamo così. Ecco, un'altra domanda che ti volevo fare. Tu sai, io sono figurativa, però faccio fatica a volte a definire i contorni della figurazione, perché dal mio punto di vista è sempre un'astrazione. Ogni volta che tu riproduci qualcosa, in ogni modo la trasfiguri, la trasformi, no? La scelta dell'astratto, quindi del non collegamento col reale, perché?
Guarda, posso dirti una cosa, dunque, che se io ho fatto anche delle cose figurative, però c'era sempre sotto un modello a cui avrei voluto ispirarmi, però non sapevo scegliere perché c'era un altro. Cioè, espressionismo, fantastico, no? Bello, ti esprimi tutto, però certe cose iperrealiste anche. Per cui, veramente, io...
Nell'ambito della figurazione non sapevi cosa scegliere.
Non sapevo cosa scegliere, veramente. Poi, non so, d'accordo, puoi passare magari a delle, come dire, deformazioni picassiane.
Sì, affascinanti.
Certo. Sì, però poi mi accorgevo che a un certo punto l'ho già fatto.
Sì, finiva per diventare ripercorrere una strada di altri.
Ripercorrere una strada di altri, sì, è interessante, avrei potuto anche farlo, anzi mi sarebbe piaciuto, però a un certo punto le cose si indirizzano in un certo modo, molto per caso. Poi posso aggiungere una cosa?
Certo.
Ecco, no, volevo dire che a fianco di questa attività di acquerelli e astratti e libri, no? Io ho sempre, come dire, perseguito un tipo di pittura, diciamo, costruttivista, cioè geometrica, con l'uso anche di materiali come la balsa, carte vetrate, polimaterica, ecco. Cioè, che dura tuttora,
Ci fermiamo un momento, sì. Sentiamo un po' di musica e poi riparliamo di materiali e tecniche.
Minds can move mountains if we just catch on.
Stava mostrando un suo catalogo con riproduzioni di opere diverse, acquarelli ma anche lavori polimaterici di cui abbiamo accennato prima, e noto che è un astrattismo ma non puro, nel senso che c'è sempre un riferimento anche lontano, se vogliamo anche approssimativo, con la figurazione.
Sì, in questi quadri degli anni, diciamo, dai 70 ai 90 c'è sempre un riferimento, anche quelli polimaterici, cortili, torri, false prospettive.
Quindi per esempio lo spazio, la sonometria, il volume ci sono e definiscono comunque una realtà, anche se certo, immaginata.
Sì, anche in modo contraddittorio, perché ad esempio in alcuni di questi, no, cioè lo spazio vuoto è determinato dalla balsa, mentre invece lo spazio pieno, la geometria, è solo disegnata in modo molto trasparente. Poi c'è anche un rapporto di contrasto.
Tu hai sempre bisogno della trasparenza.
Abbastanza, sì.
Cioè è un tema che ricorre, questa tecnica vetrosa un po'.
E del fondamento geometrico, che però negli ultimi lavori, come dirò fra qualche minuto, cioè, secondo me per ora è sparito. Invece magari poi guardando dopo, magari si troverà anche qualche cosa.
Senti, ma c'è un collegamento fra gli studi di filosofia che hai fatto e il tuo percorso pittorico?
Ma sì, ci sarà senz'altro.
Cioè, non ti sei mai fermato a cercarlo, questo filo conduttore?
Ma secondo me sono delle strade parallele, no? Anche perché io mi diletto anche a scrivere certe cose, no? E cioè, c'è un contatto, c'è, però bisogna trovarlo, cercarlo, cioè non è così palese.
Lasciamo fare questo lavoro ai critici, vuoi dire?
Lasciamo fare ai critici, sì.
Visto che comunque dovrebbe essere compito loro, no? Quello di interpretare.
No, beh, senz'altro, più che un rapporto allora con gli studi filosofici, senz'altro, ma con l'inconscio, certo, una linea d'orizzonte, con cioè una specie di ancoraggio fisso, no? La geometria razionale. Ci si ferma su di essa per poi poter come liberamente vagare con il colore.
Ci sono dei lavori che sembrano dei paesaggi, sono appunto questa linea d'orizzonte individua un sopra, un sotto, delle nuvole, cioè potrebbero apparire anche come delle visioni aeree, no?
Sì, no, questo senz'altro, visioni aeree, visioni magari di paesaggi che si specchiano in mari, in mare.
Quindi una doppia verità, immaginata e riflessa. Devo dire che i tuoi lavori sono molto, molto interessanti e poi rivelano un percorso, perché non c'è quella ripetitività che tante volte alcuni artisti arrivati a, diciamo, un grado di soddisfazione sufficiente tendono poi a proporre come una formula.
No, a proposito di questo posso dire che è finita la fase degli acquarelli, questi acquarelli che tra l'altro sono anche di formato abbastanza grande, perché gli ultimi mi ricordo che erano, non so, 90x120x130.
Ah, però, molto, non è neanche molto facile, sì, realizzare un acquarello così grande.
Infatti lavoravo con delle pennellesse.
Ci fermiamo ancora un momento e sentiamo un po' di musica insieme. Dun 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 bom brulin, you do what makes me smile. It's kicking his groove for miles. It always makes me grin, no matter what mood I'm in. You do what makes me smile. It's kicking his groove for miles. It always makes me grin, no matter what mood I'm in. A long, long time we were waiting. A still awaiting. A thrill gone, one pale little gone.
I'm thrilled on one.
Radio Imago. Emanuela sempre in onda su Radio Imago. Vi ricordo, se volete scrivere qualcosa, mandate una mail alla casella di posta artemisia@radioimago.net. Sono sempre qui con Claudio Zannini, stiamo chiacchierando della sua esperienza pittorica. Claudio, volevo sapere, so che lavori in gruppo con altri artisti, ci vuoi raccontare questa cosa?
Ma sì, questa esperienza di gruppo è un'esperienza molto stimolante. Infatti io ho iniziato a lavorare con i miei amici che sono Pino Di Gennaro, che fa lo scultore, poi Renato Calbusera, pittore, Antonino pittore, e Maria Iannelli, moglie di Calbusera, che fa la pittrice.
Siete in cinque?
Siamo in cinque, sì, io e Di Gennaro siamo gli unici due astratti, gli altri sono più lotti. E tutto iniziò nel 1983 con una mostra fatta a Palazzo Dugnani su variazioni e elaborazioni di un quadro di Courbet, che è l'atelier. Ecco, e lì iniziò il nostro sodalizio, eravamo in otto, eravamo poi tre sono persi per la strada. E non voglio dire che è molto interessante, anche perché siamo tutti l'uno diverso dall'altro, per cui non c'è mai stato da litigare su tendenze poetiche e altre cose di questo genere.
Ma lì io penso che sia una questione di carattere, perché di solito i gruppi artistici non hanno una lunga tenuta, solitamente si disgregano in fretta, no? Voi costituite un'eccezione insieme con noi Artemisia, perché oramai parliamo di 13-14
certo,
anni.
Dall'83 sono 24 anni. E abbiamo fatto diverse mostre insieme, anche perché poi in un gruppo si assommano tutte le capacità. E noi abbiamo ad esempio il nostro amico Calbusera, il quale è uno che organizza mostre, si dà da fare, riesce a trovare i contatti, insiste.
A qualità manageriale.
È molto insistente con coloro che dovrebbero darci gli spazi, e alla fine siamo riusciti anche a fare delle mostre importanti anche all'estero, ecco. Berlino, ultimamente Valencia, Madrid. Tra l'altro non è che il nostro non è un gruppo chiuso, perché spesso lo si è anche allargato con l'esperienza di Venature a colleghi.
Ah sì,
amici,
me la ricordo, ecco. C'era Lorenzo Pietrogrande,
sì,
altri nomi che adesso non mi vengono, ma persone che conosco.
Con mostra tra l'altro in tutta Italia, tutta un'esperienza di gruppo molto positiva, direi.
Ecco, e ma quanto lavorate insieme? Cioè progettate una mostra e vi trovate per organizzarla, oppure lavorate anche insieme?
Soltanto il progetto, anche perché poi abbiamo tempi diversi. Io tra l'altro non ho uno studio, lavoro a casa, per cui anch'io devo lavorare in certi ritardi.
Certo.
Per cui no, ci vediamo per progettare e poi anche per fare altre cose più divertenti.
Va bene, allora ci fermiamo un momento.
He believed in love and he believed in passion. Still she won his heart. She was off the wall and he was out of fashion.
Allora, io di solito, arrivati a questo punto della trasmissione, parlo di cibo, perché i nostri internauti lo sanno, c'è secondo me un grosso collegamento tra i piaceri della vita, l'arte è un piacere, e anche il cibo lo è. E volevo sapere da Claudio Zannini una ricetta, oppure anche solo il suo pensiero in merito a questo.
Allora, dunque, io dirò una ricetta, no? La quale si collega perfettamente a questo mio ultimo periodo, perché io da 3 anni sto lavorando sul nero a tempera con pittura gestuale, e il nero si lega molto bene con il nero di seppia.
Ah.
Io faccio un ottimo risotto al nero di seppia.
Fantastico.
Allora, ricetta
intonata, quindi intonata, a tuo periodo.
Sì. Tra l'altro ho scritto anche un racconto che si intitola Nero di seppia.
Davvero? Sì. Ma c'entra qualcosa con la seppia?
C'entra con la seppia, sì.
Non vuoi anticiparci un po'?
Sì, perché si tratta di un cuoco cameriere il quale ama cucinare. Purtroppo lavora in un locale non molto ben messo, però lui ci tiene moltissimo alla perfezione dei poveri oggetti che ha a disposizione. Mi piace apparecchiare bene la tavola, magari quei cristalli che sono rimasti, mettere bene le posate. A un certo punto entra lì un cliente che gli fa le pulce su ogni cosa e inizia una storia che poi assume connotati drammatici.
Ma interessantissima, tu questa storia la pubblichi, l'hai già pubblicata?
Sì, vorrei pubblicarla, adesso sto sentendo un po' di tutto.
Se vuoi io ti posso ospitare nel mio blog, quindi su Radio Imago possiamo pubblicarla anche subito.
Questa è un'ottima proposta, che colgo subito.
Ok, allora avanti con la ricetta.
Comunque, tornando, allora, si prendono le seppie, si puliscono però senza levare il nero. Si puliscono direi sommariamente, si tolgono solo gli intestini, no? Poi si tagliano a pezzettini sottili. Nel frattempo si prepara in una padella bella capiente, cipolla, un po' d'olio, poi dopo un po' si mette del pomodoro. Si butta dentro le seppie, si aggiunge un po' di vino bianco, prezzemolo, pepe,
perché manca. Brodo di pesce?
No. Brodo, io uso un brodo vegetale che si chiama di Arbrodo.
Ah.
Questo come farmacia, per cui non è molto grasso. Vabbè, poi si cuociono per circa, non so, mezz'ora, finché si sente con una forchettina
la
si sottende, no?
Giusta.
Ecco, poi naturalmente si prepara il risotto, si prepara con la solita base di cipolla,
certo,
eccetera, e si butta il riso verso metà, poi si cominciano a buttare dentro le seppie. Ecco, e viene un piatto buonissimo perché, cioè, non c'è nero di seppia come in molti ristoranti, no? Lì ci sono proprio i pezzettini di seppia.
Fantastico, ci è venuta subito fame. Buon appetito a tutti!
In my life, I've got someone who needs me, someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once, I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Someone warm like you can make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I got someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I got love, I know I can make it. For once in my life, I got someone who needs me. We'll be right back.
once in my life I got someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I got love, I know I can make it. For once in my life, I got someone. For once in my life, I got someone. For once in my life, I got someone who needs me.
Sempre Emanuela e Claudio Zannini su Radio Imago. Voglio farti, Claudio, una domanda. Che senso ha dipingere oggi e a cosa serve l'arte secondo te?
Bella domanda, eh? Cioè...
una cosina da niente.
Una domanda qui Adorno, anche Adorno si è fatta questa domanda, no? Si può ancora scrivere le poesie dopo Auschwitz? Cioè, poi alla fine ha dovuto dire di sì.
Non c'è scampo.
Ma soprattutto secondo me, perché sia dipingere, sia scrivere, sia suonare, cantare sono cose del tutto inutili. Cioè nel senso che non danno utile.
Non danno utile nel senso
utile
di guadagno,
economico,
certo.
Sì, cioè non sono legati ai bisogni primari, no? E per questo a un certo punto secondo me servono, perché sviluppano in modo eccezionale le qualità interne, la creatività, la sensibilità, cioè come dire, è il concime per far crescere l'umanità delle persone.
Quindi tu pensi che non si possa fare a meno di questo?
Non si può fare a meno, certo, ci può essere anche benissimo un'arte di denuncia, non lo metto in dubbio, no? Però anche l'arte di denuncia ha all'interno di sé, come dire, dei tratti linguistici che poi rimandano a questa, cioè sovraccarico di significato che poi è arricchente, ecco.
Io ho avvertito, perché io sono cresciuta negli anni 70, ho iniziato a studiare in quegli anni pittura, e ricordo un po', ho sempre dentro un po' di senso di colpa rispetto alle esperienze degli anni 50 che l'hanno spianato tutto, e ho sempre come la sensazione di ripercorrere strade già calpestate. Tu questa sensazione non ce l'hai?
Sì, ce l'ho. Ad esempio, no? Prima si parlava dei miei artisti ispiratori, ad esempio quest'ultimo periodo, Nero, no? È ispirato senz'altro alla pittura di Klein, l'americano dell'action painting, no?
Sì.
Senz'altro, sì. Però poi mi sono accorto, no? Che cioè, poi le cose cambiavano, ma soltanto per l'uso del mezzo, no? Io uso delle pennellesse, le quali a un certo punto, quando il colore diventa secco, fanno delle striature, della specie di onde, ondulazioni, come se fossero dei capelli dentro dell'acqua, no? Che danno tutto un significato diverso. Tanto Klein è secco, diciamo, è perentorio, tanto quanto le mie pitture che escono da questo tipo di gestualità diventano tre morbide, seppur drammatiche, perché il bianco e nero è una...
certo, è un'accentuazione di contrasto,
un contrasto
massimo.
Drammatico,
certo.
Però tutto si differenzia, per cui cioè, sì, si parte da posti già da lui consolidati, no? Storicamente fissi, però poi se la strada è, come dire, se non si lascia anche riprendere un po' dall'estro, non ci pensa troppo, non programma.
È il pennello che ti porta alla fine.
Come ieri sera sono andato a sentire una conferenza di un certo Raymond Panica, un teologo indo-spagnolo, e lui diceva che c'è la morte con i programmi, perché i programmi legano, impediscono a un certo punto di uscire dalle righe, di ingabbiano, no? Meglio lasciarsi andare, no? E così poi anche da chiodi fissi poi nascono strade diverse.
Impreviste.
Se il mago ti piace così tanto, il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Allora Claudio, volevo dirti delle cose che stai facendo recentemente. Puoi scegliere un'opera e descrivercela, cioè farcela vedere attraverso le parole.
Vabbè, dai, ci proverò. Dunque, allora, tra le opere recenti, dunque, ho fatto dei trittici, sempre a tempera, sempre con bianco e nero, abbastanza grandi, cioè la misura è 100 per 2 metri. 100 per
100. Uno l'ho visto, credo.
Quello che è certo.
Sì. Sì. Sì.
Ecco, è interessante questa esperienza perché, cioè, c'ha la dimensione da, mi dà l'idea di un campo d'azione, no? Allora, uno di questi trittici, ad esempio, è... aspetta, mi sono incartato un po'.
Fa niente, riprendo.
Dunque, ecco, posso cercare di descriverlo, no? Cioè, il rapporto, c'è un netto contrasto di rapporti tra bianchi e neri, no? sono delle zone, una zona ad esempio quella di tutta nera, che poi diventa più chiara e alla fine verso destra si schiarisce.
Ma si schiarisce perché il colore si insatura o perché si separano le parti?
Si schiarisce perché dunque, cioè i segni diventano più rarefatti.
Ah, ecco.
Ecco, poi i segni sono segni secchi per un verso, mentre morbidi per un altro, perché sono come delle ondulazioni.
Ho già Quindi citato, il movimento è morbido.
Sì, ho già citato i capelli, sì. Non so, le foglie, alghe. Alghe che si ondulano sotto una superficie di un fiume. Ecco, poi un'altra caratteristica di queste opere è che a un certo punto potrebbero continuare, cioè non c'è la cornice, non sono concluse dentro uno spazio ben preciso, no? Ma sono come dei frammenti, ecco, questa è una figura che ho usato quando ho scritto le mie opere, dei frammenti di macchine primordiali che passano attraverso nello spazio e c'è una specie di frame, inquadratura che coglie un particolare.
Okay.
Per cui l'idea che vorrebbe dare...
Certamente possono continuare all'infinito.
Sì. O che vorrei dare è proprio quella del movimento, del passaggio.
E della continuità.
Tra l'altro posso dire che io ho fatto anche dei film astratti lavorando direttamente sulla pellicola.
Ah, quindi c'è questa cosa del movimento.
Questa cosa del movimento e del frame... Ecco.
Molto interessante. Poi vediamo cosa riusciremo a mettere nel blog. Vi dovrei dare un po' di immagini, sì. Perché attraverso le parole ognuno di noi si fa una visione, no? E poi va a cercare la conferma nella foto.
Ecco, poi sempre continuando a descrivere l'opera, ci sono queste masse nere abbastanza rilevanti, e poi all'interno come dei segni di scrittura vibrante, dei corpuscoli che si muovono, dei vermicelli, degli esseri piccoli.
Sfarfalleggiano,
sì, come se fosse appunto un cosmo che si sta formando, di cui viene preso un particolare e messo a fuoco.
Sono curiosa di vederli.
Mm-hmm.
sempre Artemisia, Viaggio al centro del colore, Emanuela e Claudio Zannini. Volevo chiederti qualcosa a proposito dei tuoi progetti nell'immediato futuro.
Allora, i progetti per quanto riguarda la pittura consistono nel fare una mostra di questi ultimi, diciamo, 70 opere che ho fatto lavorando sul nero, sul bianco e nero, che però nelle ultime hanno acquisito anche colore, per cui non è solo bianco e nero, ho inserito del colore. Invece per quanto riguarda le altre attività, sì, mi piacerebbe pubblicare quel romanzetto sul nero di seppia, poi ne ho altri anche che sto lavorando.
C'è un legame quindi sempre tra le parole e i segni,
sì,
che si formano sulla tela.
Sì, un legame che magari poi capisci e comprendi dopo, però il legame c'è, certo, senz'altro.
Va bene, senti, allora io adesso darei il tuo indirizzo di posta elettronica, così chi volesse può scriverti, eventualmente contattarti e venire a vedere le tue mostre.
Beh, volentieri, certo.
Quindi è?
Allora, il mio indirizzo di posta elettronica è Brezan 1@aliceposta.it.
Vuoi dire anche il tuo telefono?
Il telefono è 02 7104 0284.
Ecco, ricordiamo che Claudio lavora e insegna a Milano.
Abita in via Argonne numero 6 a Milano.
Quindi adesso ti possono raggiungere facilmente. Metteremo nel blog un po' di immagini in modo che si riesca a completare attraverso le foto questo brevissimo incontro col nostro amico e capire chi è. Emanuela e Claudio vi salutano, ringraziano per l'attenzione, vi ricordo scrivete se volete alla casella artemisia@radioimago.net. Un abbraccio affettuoso a tutti e alla prossima settimana.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago. Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.